Buona giornata. È una grande giornata perché ci troviamo sempre per poter spegniamo il coso qua. Eccolo qua. È sempre una grande giornata perché il Signore per me è sempre un momento di non è mai un dovere. È un desiderio. È un piacere di andare e trovarmi con altri che condividono la mia fede, che sono chiamati fratelli per questo motivo. Ecco. Ed è un momento di gioia per me perché è un momento che io lo devo non come obbligo, ma lo devo è un gesto spirituale nei confronti del Signore, un desiderio di sentir parlare di Lui, di voler parlare di Lui, per conoscere Lui, perché Lui è tutto, è il centro di ogni cosa, è l'autore della vita, e possiamo dire, non ci sono termini per poter... Mi diceva Laura l'altro giorno che Luca cosa ti diceva? Che qualora ci fosse un'arteria si blocca da sola, non ho capito. A un certo punto...
Sì, ha detto che l'arteria dopo un po' si blocca, il sangue si ferma. Quindi siamo stati fatti veramente splendidamente.
Capisci? Anche un'arteria, non è che poi si blocca, c'è un meccanismo che ti blocca la fuoriuscita, cioè non è che sono cose che arrivano perché hanno sbattuto due pentole e tutto il resto. Però il fatto è che noi pensiamo sempre che il Signore si disinteressi di noi, ci abbandoni e non è proprio per nulla così. Se noi non impariamo ad amare il Signore, non capiremo mai niente della nostra fede. Quindi per amarlo dobbiamo imparare a conoscerlo. Grazie. Dunque, le parole di Gesù sono talmente importanti. Egli non annulla la tradizione. Egli compie la legge e i profeti. Avevamo parlato ultimamente. Questa è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio. Questo è quello che Gesù dichiara. Ma questo brano io non l'ho scelto tanto per i cibi, perché se uno potete accendervi un po' la vetro.
Non funziona.
No? Comunque, come vi stavo per dire, questo brano io l'ho scelto per un motivo particolare, no? Perché anche noi spesso siamo presi da quello che è la nostra struttura mentale. Se faccio questo, pecco. Se non lo faccio, non pecco. È vero, se faccio un omicidio, trasgredisco la parola di Dio e pecco sicuramente. Ma perché mette in luce Gesù con la sua parola, vuole che andiamo a fondo. Per quello egli fa questo discorso con i farisei e dice, vedete, gli fa tutta la storia come loro si comportano, cioè puliscono bene le coppe, fanno questo e fanno l'altro, sapete, non c'è descritto tutto. Ma a un certo punto loro stessi, ecco, quello per loro è il metro di giudizio per salvare, per giudicare i discepoli di Gesù. Non è perché sono discepoli di Gesù e possono non essere criticati, ma secondo la legge dice, ma dice, voi vi state, perché dice, i tuoi discepoli mangiano senza lavarsi le mani? E allora Gesù gli dice chiaro e tondo che ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Cioè, cosa vuole il cuore del Signore? Se non, dice, io non voglio sacrificio, ma voglio misericordia. Ecco. Poi dice, invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Ecco, dice, ma voi, oltre a questa cosa delle tradizioni, delle brocche, fate altre molte cose simili a queste. Cioè, proprio, ma non siete vicini però al comandamento di Dio. E adesso vediamo. Perché dice, voi insegnate praticamente, cioè il comandamento dice onora tuo padre e tua madre. E chi me le dice il padre o la madre si è messo a morte? Era così. Ma oggi io ho visto gente che ha ammazzato padre e madre, che sono già fuori. Ma voi dite, loro insegnano, questi sono i farisei, no? Che insegnano e dicono. Se uno dice a suo padre o sua madre tutto quello con cui potrei assisterti, perché succedeva che chi poi a un certo punto, probabilmente non c'era il sistema pensionistico, quindi i figli dovevano assistere i genitori. E quindi gli dicevano, e i sacerdoti dicevano, no, sostanzialmente tu non puoi assistere con quello perché quello è offerta a Dio. Cioè andavano alle casse che gestivano loro, sostanzialmente. Non so se mi sono spiegato, se è chiara la parola. E Gesù dice che così facendo, quindi, e non gli lasciate più nulla, far nulla per suo padre e per sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione, cioè la legge della tradizione, il modo di fare, eccetera, eccetera. Aveva preso posto della realtà spirituale, una realtà che è quello con il quale noi dobbiamo fare i conti. Non è che dovremmo, dobbiamo. Ecco. Però adesso questi credo che sono andati via, se volete potete anche riaprire le finestre, o
La pineria qua sotto.
no? Ah, ok. Allora. E poi gli fa un esempio, no? Dice, non capite che tutto ciò che, fa l'esempio del cibo, visto che loro avevano paura di contaminare con le loro mani, quindi pulivano le coppe. Gesù dice che sostanzialmente ciò che contamina l'uomo non è il cibo di per sé, ma è quello che esce dall'uomo. E quindi se il problema non è il cibo che mangi, il problema è se io trasgredisco la parola di Dio, se io ho nel mio cuore fornicazione, malizie, dissolutezza, cioè c'è tutta una serie, c'è un programma che è infinito e lo vediamo sotto i nostri occhi perché anche noi ci siamo abbastanza induriti, no? E Questo, poi abbiamo letto anche ciò che ci dice riguardo al divorzio. Padre e madre sono coloro che generano una famiglia, perché questo è il progetto di Dio. E i figli, nella tradizione, ecco perché chi una volta era senza figli era un vero problema, perché non c'era, dovevano. Eri magari costretto a stare in mezzo alla strada a chiedere l'elemosina. Chi invece aveva figli, e lo dice anche la scrittura, non tanti, comunque pensavano ad assistere con il loro lavoro, eccetera, eccetera, i loro genitori, molto anziani, dicevo, no? O meno anziani, quello, come funzionava la questione. E poi dall'altra parte abbiamo visto un altro esempio che Gesù fa. Parlando del divorzio, di che cos'è una coppia, di che cosa deve essere, perché Dio dice dal principio l'ha creata per questo scopo, in questo modo. Ma noi abbiamo pervertito tutto. La nostra immagine, la nostra idea, altro che l'idea di Dio, è un'idea completamente falsata. E quello che è grave è che questa idea di famiglia, della quale noi possiamo fare ciò che vogliamo, poi la fede è un'altra cosa, è entrata nelle chiese, molte chiese. Una volta, diciamo che veniva, questa idea del divorzio è partita soprattutto nel mondo protestante, perché nel mondo cattolico, voi sapete che il matrimonio era considerato un sacramento, o mi sbaglio? Qualcuno mi corregga. No? Era così? Esatto. E non era sbagliato come concetto, eh? Come concetto. Quindi pane pane, vino al vino. No? Nel mondo protestante poi si sono allargate le maglie, sai, ci sono state diverse, e quindi in America, e non solo in America, e c'è stato proprio. Ma il mondo cristiano, tutto sommato, teneva unita la famiglia, in un modo o nell'altro. Certo, gli evangelici che erano timorosi di Dio, ieri come oggi, diciamo che continuano ad osservare quella che è la parola di Dio. Abbiamo sperato, noi abbiamo sperato. Se siamo qua, è perché speriamo. Speriamo in cosa? Speriamo nelle promesse che Dio ci ha fatto. E questo sperare è una cosa giusta. Ma ancora, noi amiamo purtroppo, dico purtroppo perché vuol dire che devo riparare, amiamo un Dio che non vediamo. Noi amiamo un Dio che non vediamo. E questa non è una cosa sbagliata. Gesù ce lo mette, beati coloro che hanno creduto ma non hanno veduto. No, quindi i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. È talmente grande ciò che Dio ha fatto che ogni uomo può restare solo muto. Se ha un minimo di decenza, può restare solo muto di fronte all'opera sua. E voi dovete perdonarmi se spesso e volentieri ripeto le parole dell'Apostolo Paolo, capitolo 3, versetto 20. Infatti, le sue qualità invisibili, cioè le qualità di Dio, sono, cioè la sua eterna potenza e divinità, sono evidenti, in un'altra traduzione dice manifesti, per mezzo delle opere sue. Fin dalla creazione del mondo sono evidenti, evidentissimi. E si vedono chiaramente affinché essi, gli uomini, siano senza scuse. Non hanno scuse. Non possono dire di non aver visto Dio, perché comunque hanno visto una proiezione sua attraverso la creazione. È impossibile. È per questo che non puoi vivere una vita da sciattone. Se hai visto Dio, non puoi vivere una vita da sciattone. Ma devi fare quattro conti. Allora, se è così, se tu hai visto Dio, se veramente hai creduto, questo cambia per forza il tuo stato d'essere. Ma che cosa ne hai fatto di tutto questo bagliore che continua a splendere finché Dio ci ha dato gli occhi, che è Lui che ci ha dato gli occhi? Però purtroppo dicevano occhi e non vedono, orecchie e non odono. Le sue opere, la sua intelligenza brillano più del sole e dell'universo che Lui ha creato, per forza di cose. È evidente, questo è tanto evidente. Quando credi di aver scoperto qualcosa, perché ti senti intelligente, perché hai studiato una cosa che un altro ti ha messo su, dici, guarda, ti accorgi, se tu sei un vero credente, ti accorgi che il buco della tua ignoranza è più grande dell'universo. Quando vedi, capisci qualcosina, dopo se sei credente, cioè ti nascondi ancora di più. Non dici, ho capito perché sono intelligente. No. Chi è intelligente è anche umile. Non è mai superbo. Perché c'è scritto che Dio resiste ai superbi e fa grazia agli umili. E sicuramente facciamo fatica a rispondere alle benché minime domande dell'esistenza. Ma cerchiamo troppo di non dimenticare troppo queste cose, perché il Signore è veramente alle porte. È veramente alle porte. E c'è tante di quella sofferenza umana, tante di quelle sofferenze umane, di quelle tragedie umane attorno a noi. Lasciate perdere quelli che si ammalano, già quella è una cosa grave di per sé. Ma proprio sofferenza. Sofferenza creata da noi stessi, creata dagli uomini. Perché? Perché hanno contraddetto la parola di Dio. Ma non ce n'è. All'uomo rimangono due cose da fare. Una, sperare in Dio e cercarlo con tutte le nostre forze e amarlo con tutta la mente tua, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Se è scritto questo, è una verità assoluta. Questo è il primo comandamento. Se tu non ti sforzi, manco di conoscere. Ma meno che me, cioè. Ma come puoi dire di essere credente? Poi, il secondo punto, possiamo dire che un altro modo è arrendersi. Arrendersi per cosa? Per amare. Ma amare cosa? Amare non quelli che abitano sulla luna. Capite che noi siamo abituati a fare le offerte a tanta gente che non conosciamo. E poi magari il nostro papà e nostra mamma e anche i nostri fratelli, i nostri sono in difficoltà. Ma noi possiamo suonare le trombe che abbiamo fatto del bene. L'Apostolo Paolo risponde a questo. Dice, voi potreste dare tutto il mondo ai poveri, tutto il mondo, ma senza amore, cioè senza l'amore di Dio. Che l'amore non è il nostro, l'amore viene da Dio. Voi dice, sei un cembalo stonato, non sei niente. Dice, anche potresti conoscere tutta la Bibbia a memoria, ma non sei nessuno. Quindi, se il Signore dice questo, io mediterei, perché vorrei chiarire questo concetto. Quando la Scrittura dice che Dio è un Dio di ordine e non di confusione, quindi anche qui non possiamo sbagliarci. Perché se Paolo ci dice, tu puoi fare tutte queste cose qua, tutte, dare perfino il tuo corpo ad essere arso, ma non ti gioverebbe a niente senza amore. Per poter amare Dio abbiamo bisogno di imparare a conoscerlo. E come lo possiamo conoscere? Bene, osservando le opere sue. È un modo per vedere la sua infinita potenza, qualità, tutto quello che volete. Tutto quello che volete. Potete guardare un pappagallo, un fiore, qualsiasi cosa. L'essere umano, qualsiasi cosa. Ma per amare il nostro prossimo, cioè chi è più prossimo, perché c'è la parola prossimo? Se no sarebbe un'altra cosa anziché prossimo. Chi è prossimo? Chi è prossimo? Il nostro marito. La nostra moglie, sono il nostro primo prossimo. Come? Quella è mia moglie, quella è vicina di mio marito, no? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due saranno una sola carne. Ama il prossimo tuo come te stesso. E poi dice. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non separa. L'uomo non significa un altro uomo perché fa il filo a tua moglie o viceversa. Tu, qualsiasi uomo, qualsiasi. Ecco. Poi c'è tutta la diatriba con i farisei. Che dicono, e dice, ma allora Mosè perché ha ordinato? Bene, perché il Signore deve avere a che fare con una serie di matti, con una serie di matti che non finiscono di essere matti. Quindi deve usare tutta la, pur, cioè, cerca di usare il minimo comun denominatore per cercare di. Ha aspettato finché arrivasse Gesù che dicesse chiaramente cose che erano già chiare nella natura. Perché abbiamo visto che molte cose sono scritte e molti uomini saranno giudicati per quelle leggi, anche se non hanno conosciuto la parola di Dio, per le leggi che erano scritte nei loro cuori. Se erano scritte secondo, se sono comportati secondo la parola di Dio, saranno salvati, anche se non hanno conosciuto Gesù Cristo. Ma sono convinto che l'hanno amato, nel loro cuore hanno amato Dio, eccetera, eccetera. Quindi è per la durezza dei vostri cuori. E poi dice, ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, beh, ovvio, se questa ha fatto le corna, la storia è finita lì. E allora tu non è che devi, puoi mandarla via. Puoi mandarla via. Certo che è successo un fatto talmente grave, è stato interrotto. C'è una cosa di una gravità assoluta, una gravità assoluta. Commette adulterio. Cioè, se poi questa moglie qua, un altro la prende, scusate, eh? Questo, siccome Belzebù è il re delle mosche, no, è scritto così. E quindi cosa succede? Se questa donna che viene mandata via, perché ha commesso adulterio, viene sposata ad un altro, cioè commette adulterio chi la prende. Comunque sia, e non mi interessa. E non cominciamo con se lo ma ha fatto lui, là, so, ma io non voglio discutere davanti a queste cose. Non discuterò mai e non mi interessa mai, perché Dio ci ha messo davanti un'altra vita, non questa. Poi rimettiamoci alla sua giustizia su tutto, egli provvederà ad ogni cosa. E poi però dice un'altra cosa sotto. Ecco, i discepoli, cosa fanno? Quando vedono questa cosa, dicono se questa è la condizione dell'uomo, cioè che, no, che l'uomo non può mandare via sua moglie, comunque, a parte l'adulterio, a parte la fornicazione, dice, ma questa, allora dice, non conviene sposarsi. Ah, capisci? Questi erano i discepoli, e gli ha detto, allora non conviene sposarsi. Il matrimonio non è una questione di convivenza, non è che hai comprato una capra. Ma egli disse loro, ecco, e questo lo dobbiamo capirlo anche noi, questo che Gesù dice. Allora dice loro, non tutti sono capaci di accettare questo parlare, ma per coloro ai quali è stato dato. Avete capito? Le nostre discussioni sono inutili se questo è giusto o è sbagliato, no? Ma non tutti sono capaci di accettare questo parlare, ma per coloro ai quali gli è stato dato. Bene. Gli altri possono fare tutte le dimostrazioni, le rimostranze che vogliono. Dunque, vedete, per amare il nostro prossimo, cioè quello che c'è più prossimo. E poi dice, Signore, il comandamento secondo qual è? Ama il prossimo tuo come te stesso. Qual è il prossimo tuo? Prima devi amare te stesso. Allora, se tu hai una moglie, questa moglie è la tua carne. Non puoi tu mangiare quello e lasciarla a digiuno o mille cose del genere. No? Allora, il nostro marito e la nostra moglie sono, perché Dio ha detto ciò che Dio ha unito. L'uomo non separi. Poi il frutto il frutto del matrimonio sono i nostri figli, cioè i nostri figli sono delle benedizioni. E dobbiamo vivere ogni giorno, però, per capire queste cose qua, per amare la nostra moglie, il nostro marito, dobbiamo vivere ogni giorno e soprattutto per amare Dio e imparare a conoscerlo, dobbiamo vivere come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita. È come sapere che fra 10 ore muori, non ci sei più. E allora dici, ma io non mi vedo più con lui o con lei, non mi vedrò più. E allora vengono fuori tutti, magari ti vengono fuori i rimorsi, ti vengono fuori, però c'è. Cioè, questa cosa qui smuove bene la clessidra, la porta, la azzera. Ma più siamo sottomessi alla parola di Dio e più avremo capacità di amare. Lo capite questo o no? Eppure c'è scritto che il Signore non gradisce sacrifici, ma amore. Ma misericordia. Dobbiamo avere chiaro che il prossimo è prima la nostra carne, per forza. Non dice ama il prossimo tuo e non amare te stesso. Ama te stesso, che non significa essere egoista, avere cognizione, cioè devi essere sobrio per quello che è l'amore per te stesso. Non dice che devi essere eccentrico, egoista, sarebbe il contrario. Dobbiamo avere chiaro questo. Quindi la nostra moglie o il nostro marito sono il nostro primo prossimo. È difficile capire questo. Sono il nostro primo prossimo. Povere le famiglie senza Dio. Povere le famiglie senza Dio. Povere, povere. Questo è un progetto della volontà di Dio, la famiglia. Un progetto della volontà di Dio. Perché generano. Perché seguono i nostri figli, che sono frutto della nostra carne. Sono frutto della nostra carne. Quindi, come vedete, questa meraviglia che il Signore ha creato, anche del desiderio sessuale, è una cosa mirata alla procreazione, non è mirata ad altro, a uno sfogo bestiale tra quello, su, giù, eccetera. Ha uno scopo finale. E questo è. Lo scopo di Dio è un altro mistero, è un mistero. Questo è un altro mistero. Se qualcuno riesce a spiegarmelo, tanto di cappello. Un altro mistero. Quindi questa cosa è perché si formi una famiglia e che questa famiglia sia duratura. E anche in questo poi abbiamo visto che il Signore concede chiaramente, dice ora, se uno può farne a meno, vuole essere eunuco, se riesce Paolo dice uno stia come me. Dice però se uno arde, piuttosto si sposi. E poi dice ancora, alla coppia, al marito e alla moglie, dice, non privatevi l'un dell'altro se non di comune accordo. Un meccanismo. Questo. Poi. Quindi Dio crea la famiglia, crea. E questo è il suo scopo finale. Quindi la nostra moglie e il nostro marito sono il nostro primo prossimo. Da cui vengono generati i figli e sono il frutto della nostra carne benedetta da Dio. Seguono i nostri fratelli in fede, non che sono, ma ci sono, tant'è vero che quando parla delle vedove, vi ricordate? Dice che deve prendersi cura la famiglia della vedova, soprattutto se su, è vero o no? Non lo dico io. Allora. Ma quello che sto dicendo viene confortato da un altro versetto quando dice, quindi la nostra, no, dico, scusate, fate del bene a tutti, vi ricordate che c'è scritto, fate del bene a tutti per quanto vi è possibile, a tutti, cioè anche ai non credenti. In particolar modo però dice, o prima degli altri, ai nostri fratelli in fede. Lo dice o non lo dice? Quindi non è una cosa campata in aria. C'è un ordine anche in queste cose qua. Poi se puoi fare il bene, fallo a tutti. Belli e brutti. Niente e nessuna cosa possono sostituire l'ordine che Dio ha dato. Non c'è legge contro l'amore. Non c'è legge. La famiglia è al centro del progetto di Dio, vedete? E l'amore che un uomo prova per una donna e viceversa servono a questo, servono a questo. È questo principio. Per essere migliori noi, con noi stessi, dobbiamo vivere giorno dopo giorno e ora dopo ora con questa consapevolezza, come se questo, intanto dobbiamo tener conto che è un grande regalo che Dio ci fa, un grande regalo. E di questo dobbiamo tener conto per sapere che poi ci farà un dono più grande, un regalo ancora più grande, che è la vita eterna, perché adesso noi stiamo vivendo come trasgressori. Allora, vivete, cari fratelli e sorelle, non vivete come fosse l'ultimo giorno, perché così imparerete ad essere più buoni, migliori, amando i vostri mariti, le vostre mogli, i nostri fratelli e tutti, in modo particolare. Ma questo è uno degli scogli dei credenti, dei grandi scogli. Perché hanno sempre questo inganno nel loro cuore di pensare che hanno tanto tempo davanti a loro per potersi poi dire addio, ma ho sbagliato, ho peccato, eccetera, eccetera. Non funziona così. E allora questo deve essere il nostro scopo. Cioè, se noi abbiamo questa Convinzione vera, non possiamo vivere ingannati dal peccato, che dice che queste cose, che abbiamo tempo. Ma il tempo non è tuo. Abbiamo detto tante volte, ma dobbiamo capire perché lo diciamo. Allora, immagina che hai 5 ore di tempo per salutarti con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con chi vuoi. Cosa succede davanti a una cosa del genere? Certezza. Vedete, tante volte succede davvero, solo che non lo sappiamo. E noi viviamo come se questo non dovesse succedere mai. Ed è questo è un peccato di Satana, un inganno. È un inganno. È attraverso questo inganno che cambia tutta la nostra vita, cambia tutto il nostro comportamento, cambia tutto il nostro rapporto con gli altri. Allora, ecco, i farisei con la loro tradizione avevano talmente indurito il loro cuore da annullare la parola di Dio. E anche noi stiamo così assopendo lo Spirito di Dio, se mai ce l'abbiamo avuto, l'abbiamo costipato, sapete come si dice nel gergo dei computer adesso? Si chiama zippare. Stringere, 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 stringere sempre di più per farci stare più roba dentro, costringere, insomma, no? E anche noi facciamo così. E io trovo che questa sia una vera vergogna, cari fratelli e sorelle. È inutile continuare a dire, se no facciamo esattamente come quelle del mondo, che la parola di Dio non ci piace. Non ci piace perché. E allora sceglietevi un'altra cosa. Sceglietevi un'altra cosa. Sceglietevi un altro Dio, non questo. Sceglietevi un altro, ce ne sono se volete. Se no, non scegliete niente che fate prima. È troppo comodo, come siamo abituati. Allora, io ho detto già in altre occasioni che non vengo qua a fare l'incantatore di serpenti. Io non voglio incantare nessuno. Allora, i farisei facevano così, ingannavano il loro cuore, sperando poi, comunque con la loro tradizione, di cavarsela, tanto che insegnavano cose che davano più importanza al denaro che all'amore, del sostentamento dei propri genitori. Di cose così ne facevano molto. Ne facevano molto. Io non voglio stancarvi perché io non vi devo convincere. Io dico ciò che il Signore mi mette in cuore. Poi voi stabilirete se sono parole di uomini, sono parole, farete voi quello che volete. Però oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Di cose così ne facevano molte. Dunque la famiglia che Dio ha pensato e voluto è quella che in questo momento è attaccata più di ogni altra cosa. La famiglia naturale, fatta da uomo e donna. Questa è attaccata più di ogni altra cosa. E io posso dirvi davanti a Dio, allontanatevi da questi figli del diavolo. Da tutti coloro che parlano così, che promuovono così, che promuovono una famiglia alternativa a quella naturale, a quella che Dio ha costituito. Allontanatevi. Non ti è lecito vivere con nessuna persona se non sei sposato. Non ti è lecito. Non sono io che faccio la legge. Sono parole che oggi possono apparire dirompenti, dure. Adesso, se passa questo decreto, potrebbe esserci fino l'arresto. Vengano ad arrestarmi. Non cambierò la mia opinione per niente. Per niente. E non mi fermo a tutte le mostruosità che ci sono dietro queste cose. Ma il tentativo è proprio quello di Satana di distruggere la famiglia naturale. E questo viene fatto da tutto un periodo. Da tutto un periodo che parte. È partito questo lavorio perché le famiglie si sono sfasciate E qui non stiamo parlando di rivendicazioni sindacali. Naturalmente io sto parlando della famiglia cristiana, quella che in obbedienza a Dio, quella che osserva i comandamenti che il Signore le ha dato, al proprio marito e alla propria moglie di essere sottomessa al proprio marito come fosse sottomessa al Signore. E al marito di amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, quindi di dare la propria vita per la moglie. E nessuno fa torto alla propria carne. Cioè, capisci? È un'unione. Ecco perché c'è scritto: ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi. È una cosa talmente grande. E che volete in giro? Guardatevi in giro. Guardatevi da ogni parte. Cosa succede? E vi dico questo perché il diavolo ha pensato bene ad attaccare la famiglia. Allontanatevi da questi demoni. Demoni, sono dei demoni, spiritualmente sono dei demoni, sono pecore travestite da lupi, cioè sono lupi travestite da pecore. Non dategli nessun credito, non date nessun credito. Sono tutti innocenti, fanno tutte le cosine così, vanno a fare i corsi di yoga, vanno a fare le cose. Non sapete che quello è un ingresso, una porta di Satana, una delle tante che egli adopera per entrare nella vita delle persone? E posso garantirvi che io ho visto e sentito tante famiglie distrutte, persone che non sono più le stesse dopo aver cominciato questo tipo di giochino, perché devono stare bene, devono sentirsi rilassati. Ma vai in bagno, ti rilassi. Che bisogno c'è di fare queste cose? Però il mondo è fatto così, è libero. Ma il giudizio di Dio è già decreto, c'è già il decreto di Dio, non c'è bisogno di. Allora allontanatevi da questi satanassi, perché distruggeranno la vostra sicurezza, il vostro amore lo distruggeranno e provocheranno ai vostri figli una sofferenza che si porteranno dietro tutta la vita, perché queste sofferenze create ai più piccoli saranno portate dietro tutta la vita. Ieri parlavo con una nostra amica, una maestra che viene da noi, ha detto: mi tocca fare da psicologa, mi tocca fare da cercare di tamponare un mucchio di famiglie, di genitori. È venuta una e dice: sono tornata con un regalo. Quale regalo? Sono rimasta incinta di un altro. E dice: adesso devono spiegare al fratellino come. Cioè, vai a spiegare a un bambino di 6-7 anni che tuo padre non c'è più con tua madre perché c'è un altro orso che arriva non si sa dove. E dice: perché ha detto io mi devo rifare una vita, io ho bisogno di essere felice, capisci? La felicità. Questo è il mondo. E non dico altro, ma vedete che il giudizio di Dio è già in atto. Non dico altro. Vedi che la gente vive solo alla giornata, con espedienti per cercare di, no, gridare come questi qua sotto, nella speranza di divertirsi per dimenticare, sballarci un po'. E allora, io ve lo dico per l'ultima volta. Forse allontanatevi da questi satanassi, da questi che hanno questa faccia pulita da democratici, persone che loro rispettano tutti, perché sono questi che uccidono la verità di Dio, uccidono la volontà di Dio, benché non la puoi uccidere. Ma siccome tu sei libero, puoi fare per il momento anche questo. Allora, il diavolo ha pensato alla famiglia allargata. Ripeto. No, dico queste cose prima che mi arrestino, prima che sia firmato. Il diavolo ha pensato alla famiglia allargata. Cioè più mogli, più padri, più figli, no? Ma non voglio dire. Poi si scopre che tanti padri acquisiti, non gli basta la madre, prende anche la figlia. Non è che vi sto dicendo le cose che non sapete, è così, ma solo che la figlia era minorenne, no? È più che minorenne, e così potremmo continuare, no? Nel gioco del travestimento di questa società, nel continuare a mentire gli uni con gli altri e a vantarci di tutta una serie di vergogne senza fine. Allora, io ho visto riunire un giorno in un'aula del mio liceo tutti i figli separati perché arrivava una specie di psicologo, io li chiamo specie. Una specie di psicologo, perché anche questi sarebbero da portare, far curare il manicomio. Osservassero la legge di Dio, vedi che cadono tutte le. No? E allora li hanno radunati in una. Non lo dimenticherò mai. I figli dei separati. Già lì hanno dovuto. Credo che sono rimasti ben imbarazzati. E li hanno portati in un'aula e io ero di assistente, dovevo assistere perché erano parte della mia classe. E questa specie di psicologo spiegava loro che ormai bisognava accettare per questa nuova realtà, perché la famiglia, ora il mondo era cambiato e quindi necessitava una famiglia allargata, con più questo, con più, no? Perché? Questa era la nuova condizione perché la società si era evoluta, come la scimmia che si evolve, anche la società si era evoluta. E alle parole di questi psicologi, questo psicologo sorridente, perché si doveva mostrare sorridente e sdrammatizzante, voleva sdrammatizzare, no? Ero ad Asti, vi dico tanto per cambiare, quindi non. Sdrammatizzare. E il volto di questi ragazzi si faceva sempre più scuro, sempre più scuro. Io ho letto una sofferenza talmente tale quando questo, non so come definirlo, parlava. È una sofferenza sempre più profonda nei volti di questi ragazzini che a me veniva da piangere. Ma a me veniva da piangere. E chi è che crea sofferenza? Se non il demonio, perché non riusciamo a sopportare neanche un benché minimo. Se obbedite alla parola di Dio, vedete che la famiglia andrà d'accordo, non succede niente di più e niente di meno. Andrà d'accordo e questo amore sarà duraturo. E sarà duraturo. Allora, non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Cosa, qualcuno può dire qualcosa rispetto a questo? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. Non separe l'uomo ciò che Dio ha unito. Ma a queste parole, perfino i discepoli di Gesù dicevano, come? Ah, ma dice, se allora non puoi mandare più via tua moglie, e perché dobbiamo, cioè, allora non conviene sposarsi. Poi dice, perché diventava una questione di convenienza, ti sposi, lei ha trovato un marito, magari che le dava dei figli, ma una che poi ti serviva dalla mattina alla sera. Io lo faccio per amore. Non è che devo trovare una condizione. Quindi la condizione è sempre stata questa. Ma se io trovassi un uomo che mi ama come Cristo ha amato la Chiesa, capace di dare la propria vita per la propria moglie, non è. Questo vuol dire che non c'è nessuno. Che amore più grande di chi dà la propria vita per i propri nemici. Gesù l'ha fatto, è morto per noi mentre noi eravamo eravamo suoi nemici. Allora, se qualcuno pensa che abbiamo tanto tempo davanti, se ancora non è convinto che Dio ha creato ogni cosa e che mantiene con la sua parola la vita, la crea e la mantiene. Fate voi. Riflettiamo sulla legge e la parola di Dio. Non ci sarebbero tante discussioni. Discepoli hanno detto: ma allora non ci conviene. È giusto questo, non è giusto. Tu cerca di capire la parola di Dio. Non tutti sono capaci di accettare questo parlare, perché vogliono metterlo in discussione. Ma chi è capace di accettare questo? Coloro ai quali è stato dato. E se non ti viene dato da Dio, chiedi perché ti venga dato, così capirai qual è la realtà spirituale. Nella realtà spirituale non ci sono diritti materiali da portare avanti o da sindacare per i giorni che vengono. Ma quella mi ha fatto le corna e quindi qua e su e giù e tutte le cose che facciamo noi perché pensiamo di essere eterni e di poterci rifare la vita come vogliamo. Io dico, se hai dei problemi vai da Dio, vai dal Signore e la tua condizione sarà quella che Lui desidera. Ma tu lo devi fare di cuore però, non puoi farlo. Quando dice perché nessuno può piacere a Dio, se non è. Ora, se uno chiede a Dio una cosa senza convinzione, ecco. Allora, non tutti sono capaci di accettare questo parlare, ma è per coloro ai quali è stato dato. Se uno non capisce queste cose, ma capite che abbiamo fatto una vita completamente contraria alla parola di Dio? Io mi rendo conto. Io mi rendo conto, dico, Dio mio, ma così tanto contro ti siamo. Noi che tutto sommato, diciamo, l'abbiamo cercato, l'abbiamo. E ti siamo andati così contro su ogni cosa. E la moglie che salta in faccia, in testa al marito, e il marito che sgrida la moglie, che fa di qua, che fa di là. Ma questo non è quello che il Signore ci chiede. Ma c'è ancora qualcuno che davanti a una realtà spirituale, così ha il coraggio di dire beh, di ribadire, ma c'è ancora qualcuno. Tuo marito vuole peccare, lascialo peccare. Tua moglie, lasciala il suo brodo. Ma la parola di Dio non può essere cancellata. E allora. Ecco perché non c'è sicurezza nel mondo. Lo vedono tutti, lo dicono tutti. Perché non c'è sicurezza? Perché non c'è come fondamento? Se tu costruisci la tua fede non sulla pietra angolare che è Cristo, è ovvio. Lì si costruisce tutto. Se abbiamo costruito lì, allora siamo tranquilli e sicuri. Tranquilli e sicuri. Se non abbiamo costruito lì. Ora, se uno non capisce questo, non capisce queste cose rispetto alla famiglia, che è un ordine di Dio, e senza luce nella propria vita, non ha luce, non ha luce. Poi dice, vabbè, se vi capita, subite piuttosto qualche torto, se avete. Subite qualche torto, piuttosto subitelo. Non è che per ogni cosa andiamo dall'avvocato, andiamo dal sindacato, che queste esistono solo per puro lucro. E poi, soprattutto se siete credenti, risolvetevele tra di voi le cose. Non andate a chiedere giustizia da quelli del mondo. Capisci che siete fuori di testa se fate questo? È scritto. Così, vi ricordate di quelli di Corinto, i corinzi facevano così. Egli. Se uno non capisce queste cose rispetto alla famiglia, rispetto all'ordine che Dio ha dato, va a sbattere direttamente e senza luce della propria vita. Andrà a sbattere contro l'inferno, adesso, prima sulla terra e poi definitivamente nel fuoco eterno. Giovani, non banalizzate, date il giusto, no, non è che dovete darlo voi, prendete la parola di Dio così com'è, con l'autorità che ha. Perché quando la mettiamo in discussione, togliamo autorità alla parola di Dio e ne pagheremo purtroppo le conseguenze. Io non riesco a dirvi delle cose tanto per aggiustare, per sì, io non voglio tenere qua nessuno, né con le catene, né con... Uno deve venire qua liberamente, deve capire che questa è la volontà di Dio, questa è la sua parola ed è in alternativa totale al mondo, all'idea di come il mondo pensa. Ho già detto mille volte, non è che dovete uscire dal mondo, lo dice la parola stessa, ma non dovete partecipare alle opere delle tenebre infruttuose. Quindi se anche voi diventate uomini, donne che procedono da... i vostri pensieri sono adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, sapete quel desiderio non legale, malizia. L'altra sera parlavamo di malizia, ma forse non è stato compreso. Frode, dissolutezza. Tatuatevi. Quella non è dissolutezza. Ubriachezza. Sballo. Cosa sono queste cose? Sono normali secondo voi? Ci prendete gusto a fare queste cose? Ritenete che chi fa queste cose sia una persona affidabile? Se è così, fate pure. Invidia, bestemmia, orgoglio e stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono di dentro dell'uomo e lo contaminano. Queste sono le cose che lo contaminano. E lo condannano anche se non cambia marcia e non entra per la porta stretta, che è la porta che il Signore Dio ci ha dato per poter vivere in sicurezza, in tranquillità, tutti i giorni della vita che Egli ci darà. E ricordatevi sempre che quando passate del giorno, del tempo con i vostri cari, la vostra moglie, il vostro marito, i vostri amici, le vostre sorelle, fratelli, ricordatevi che potrebbe per diventare veramente buoni secondo la volontà di Dio. Dice, queste potrebbero essere le ultime ore della mia vita. 5-6 ore. Se uno sapesse che fra 5-6 ore muore, cercherebbe di mettere a posto tutti i conti in sospeso nella propria vita, con il proprio amato, tutti i mali che ci siamo fatti o rifatti, e questo atteggiamento porterebbe a una bonifica, porterebbe alla pace nella nostra vita e un comportamento migliore tra marito e moglie, tra marito e figli, tra figli eccetera eccetera, e tra noi e il mondo. Ma nessuno abbia paura di dire che la volontà di Dio è perfetta ed è sovrana. E anche quando non capiamo una cosa e facciamo fatica ad accettarla, quello è lo scoglio che dobbiamo superare nella nostra vita, perché quella parola di Dio non si discute. Amen.